Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio,
conforto,
contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Le chiavi del cuore. I sentimenti nella Bibbia. 26esimo incontro. La gratitudine nell'Antico Testamento di Egidio Picucci.
Cari amici della Radio Vaticana, pace e bene e buon ascolto di questa meditazione quaresimale sulla gratitudine. Innanzitutto vorrei ringraziare chi ha pensato a inserire questo tema nelle riflessioni che vanno in onda durante questa quaresima. Ce n'era bisogno, perché San Francesco dice che la gratitudine è una virtù di Dio e non degli uomini. Su di esse si sono divertiti gli umoristi, a cominciare da Aristotele, il quale diceva che essa è un sentimento che invecchia in pace perché nessuno lo disturba. Padre Roberto Danove, un famoso predicatore cappuccino del secolo scorso, ha inserito la gratitudine tra le piccole virtù, non perché sia tale, ma perché gli uomini la ritengono tale. Papa Francesco, il 14 febbraio scorso, parlando a migliaia di fidanzati in piazza San Pietro, l'ha definita un fiore che cresce in terra nobile. Con buona pace degli umoristi, dobbiamo però dire che, camminando per le vie della città, vediamo lapidi, monumenti di artisti, musicisti, pittori, messi lì come ringraziamento per quanto hanno fatto all'umanità con le loro scoperte, la loro arte, il loro ingegno. Se il passato vive nel presente, è proprio per la gratitudine che, vista così, ha il merito non solo di segnalare la storia, ma anche di continuarla. Dovendo trattare della gratitudine dell'Antico Testamento, c'è da dire che nei suoi libri se ne parla come di un sentimento, una propensione dell'animo a capire un beneficio, apprezzarlo e ringraziarlo. In questo senso è Dio stesso a chiederla. Nel libro dei Numeri, egli infatti dice a Mosè: «Quando sarete giunti nel paese dove vi conduco e mangerete il pane di quella terra, fatene un'offerta in ringraziamento al Signore». Nel primo libro dei Re si legge che, nonostante fosse vicino alla morte, il re Davide, in un momento di lucida febbre, chiamò vicino a sé il figlio Salomone e gli disse di invitare per tutti i giorni della vita a pranzo i figli di un certo Barzillai, perché, disse testualmente, furono gli unici a venirmi incontro quando fuggivo davanti ai soldati di tuo fratello Assalonne. Dovendo scegliere un esempio che esprima bene questo sentimento dell'animo, mi piace ricordare la guarigione miracolosa di un generale dell'esercito siriaco operata dal profeta Eliseo. Una volta guarito, quest'uomo pagano non solo ringrazia il profeta, ma gli chiede di poter portare con sé un carro di terra perché gli ricordi sia la guarigione ottenuta che il gioioso dovere di ringraziare. Il profeta glielo permette e non accetta nessun regalo. Gli basta la gratitudine verso Dio, che il miracolato riconosce come unico e vero.
Thank you.
chi dovesse chiedere come mai i profeti guariscano o risuscitano gente pagana, del profeta Elia si dice che risuscitò un giovane, si deve rispondere che avvenne perché i pagani avevano una fede semplice e maggior conoscenza della propria indegnità, requisito indispensabile per sentire il dovere della gratitudine. Grato è infatti chi sa di essere povero, misero, bisognoso di una mano che si appoggi sulla sua spalla, che gli dica coraggio quando le forze diminuiscono, quando la vista si annebbia, quando il passo vacilla. Di questa gratitudine dobbiamo chiederci che cosa veramente sia. Le risposte possono essere tante, ma la più bella mi pare sia questa. La gratitudine è l'antipeccato. Il ribaltamento dell'atteggiamento incito nel peccato. Peccato è sentirsi come Dio. Quello che il serpente disse a Eva nel giardino delle delizie, invitandola a mangiare il frutto proibito. Sarai come Dio, conoscendo il bene e il male. Sarai autonoma, non debitrice di te stessa verso nessuno. In questa parola del serpente sta la chiave per capire che il peccato è all'origine di ogni disordine, compresa l'ingratitudine. Al fondo di un certo ateismo moderno c'è la stessa realtà. Se Dio esiste, si pensa, egli è tutto, tutto è suo. Quindi c'è un altro superiore a me, allora è meglio negarne l'esistenza. In una delle prime omelie in cui ha parlato della famiglia, Papa Francesco ha esortato i coniugi a mettere gli occhi su Dio che ci apre all'arte del ringraziamento, della gratitudine. Riassumendo il suo pensiero, ha detto che c'è da imparare tre parole perché la vita sia quello che deve essere. Le tre parole sono queste: permesso, scusa, grazie. Oggi a noi interessa l'ultima parola, grazie, perché oltre ad insegnarci un po' di galateo nei confronti di Dio, ci ricorda che se siamo la sua gioia, come lui stesso dice nella Bibbia, dobbiamo essergli grati per la considerazione in cui ci tiene, grati come la sete è grata all'acqua, come la goccia è grata all'oceano. All'inizio del suo testamento spirituale, Santa Chiara ricorda alle sue figlie il dovere di rendere vive grazie al Padre delle Misericordie per i benefici da Lui ricevuti, a cominciare da quello della vita. Un giorno disse alle sorelle: «Credo che l'eternità non mi basterà per ringraziare il Signore per tutto quello che mi ha dato». Così mi rispose una carissima sorella quando le chiesi a bruciapelo come pensava di trascorrere l'eternità. Avere un cuore colmo di gratitudine significa aver fatto esperienza della bontà di Dio, della sua provvidenza, dei suoi mirabili interventi nella nostra vita. Rileggere la propria storia con gli occhi di Dio, ripercorrendo nei ricordi, contemplando come niente ci è accaduto per caso, ma che tutto è concatenato dal filo della provvidenza divina, suscita e tiene desto il senso della divina gratitudine. Quando saremo davanti a Dio, ha scritto Sertillage, la prima cosa che faremo sarà di ringraziarlo per le grazie chieste e non ottenute. Ringraziarlo perché ci accorgeremo che le grazie ottenute, senza essere state chieste, erano le più belle.
Le chiavi del cuore. I sentimenti nella Bibbia. 26esimo incontro. La gratitudine nell'Antico Testamento di Egidio Picucci. Musiche originali di Mauro Martello. Coordinamento di Monia Parente.